allora, per quelli che non ce la facevano più, mi hanno scritto: ma Gennaro Matino dov'è? Eccolo, buongiorno padre Gennaro, come stai?
Buongiorno Corrado, buongiorno a chi ci ascolta.
Guarda, il tema è questo, basta che ti sposti un minuto e insomma quei 3-4 milioni di ascoltatori che abbiamo, scherzo, chiaramente quelli che abbiamo sono buoni e noi ce li teniamo stretti, chiedono notizie e ci appunto ci invitano a rispettare gli orari. Intanto ti ringrazio per aver ritardato il nostro appuntamento, Gennaro, e io vorrei scrivere come spesso accade la mattina, cioè la sera quando in TV si fanno gli approfondimenti, i cosiddetti talk show. Vorrei scrivere una parola di quattro lettere che si chiama pace e capire con te questa pace noi come la possiamo ottenere, perché non è successo nulla da quando da più di un anno è in corso la guerra in Ucraina, non è successo nulla che possa farci sperare per quello che riguarda quello che è accaduto dal 7 ottobre, ma potremmo tornare indietro di anni sulla vicenda della questione palestinese, e viene a mancare quell'altra parolina che si mette accanto a pace, che è speranza. Ci aiuti in questo senso, Gennaro?
Sì, Corrado, e con piacere, anche perché se tu ricordi proprio il punto che ho fatto domenica scorsa, ribadiva i percorsi di pace, così come nel 1963 Giovanni XXIII aveva immaginato costruirsi intorno a nuovi paradigmi intorno alla pace. Pacem in terris sono 60 anni fa, pensate un po' voi. E si parlava di pace integrale, di umanesimo integrale. E fondamentalmente Papa Giovanni già intravedeva quali erano i luoghi per recuperare la pace. Parlava di nuova dignità della donna, perché la donna doveva essere ricollocata al centro dei percorsi di pacificazione. Parlava del lavoro, della dignità del lavoro, perché senza un lavoro in tutte le parti del mondo, che sia dignitoso, che sia onesto, che sia liberante e liberatore, non c'è pace. E poi parlava dei diritti dei popoli, diritti dei popoli. Ovviamente Giovanni XXIII diceva che la speranza della pace sarebbe stata possibile se c'era un organismo internazionale garantito dal volere di tutti, che fosse in qualche maniera capace di governare i processi di pace mondiale. Cioè un organismo che al di là dell'apparenza, al di là delle colluvie di finanziamento che sono arrivati, al di là delle assisi rumorose, fosse invece capace di fare quello che avrebbe dovuto fare, cioè quelle che vengono chiamate Nazioni Unite, ma che di unite non hanno niente se non quello di dire di volta in volta il fallimento dell'unità in ragione di una disomogenea capacità di allargare gli orizzonti di pace e speranza. E siccome non c'è un organismo internazionale che sia davvero capace di far rispettare le regole comuni, ognuno va per la propria strada. E così non c'è più una nazione forte, non c'è più un organismo forte, non c'è più una chiesa forte, non c'è più un ideale forte, non c'è più un luogo significativamente riconosciuto come, da tutti come luogo forte. E così ognuno va per la propria strada. E là dove tu sparigli, finisce per essere organizzata di volta in volta la villania, se fosse minimo, ma la prepotenza di uno a discapito degli altri. E così tutto è fermo, anzi tutto in movimento verso il declino. E qui fondamentalmente quelli che erano i desideri, che erano nati dopo la Seconda Guerra Mondiale, sono stati mandati a far friggere, e di conseguenza quegli stessi presupposti stanno mettendo a rischio il motivo per cui la Seconda Guerra Mondiale aveva generato tanti morti e dopo la Seconda Guerra Mondiale si era sperato finalmente alla libertà dei popoli e alla democrazia. Oggi la democrazia e la libertà dei popoli è messa a dura prova.
Ecco, io ho con me due un po' di il mio desk questa mattina, appunto, è arricchito da alcune questioni, alcuni appunti che mi sono portati. Innanzitutto il volantino che parla di un concerto, ne parleremo più tardi, Life for Gaza, il 25 febbraio al Pala Partenope, praticamente ci saranno tantissimi artisti, non sto qui a ricordarli, c'è stato un sold out, la città di Napoli si è schierata per la pace, perché poi qualcuno dice vabbè, ma voi vi schierate per i palestinesi piuttosto che per gli israeliani, per, con l'Ucraina piuttosto che con il paese invasore che è la Russia, e noi lo ricordiamo, prendiamo posizione. Noi ci schieriamo per queste due parole di cui ha parlato padre Gennaro, cioè pace e speranza. E ho un libro con me, Gennaro, che poi mi farà piacere passarti, come giusto che si fa con i libri, no? Si legge in comunità. Parla di pulizia etnica della Palestina, a scriverlo è Ilan Pappé. Ilan Pappé è uno storico nato ad Haifa, da genitori ebrei sfuggiti alla persecuzione nazista, e ha sostenuto il boicottaggio di Israele e per questo motivo si è trasferito. È sicuramente uno degli storici più noti al mondo proprio sulla questione ebraica, essendo lui un ebreo e un figlio di perseguitati e di persone che poi appunto sono sfuggite all'Olocausto. Gli approfondimenti da questo punto di vista, le notizie, le informazioni, la storia su questa vicenda, tu credi che sia abbastanza diffusa, sufficiente per orientare il pensiero verso la pace e la speranza?
Il vero problema, Corrado, è che questa riflessione, una riflessione ampia, larga, fatta da illuminati, è fatta da persone che sulla propria pelle hanno vissuto la tragedia delle segregazioni, dell'apartheid, dei ghetti, dei lager, o perlomeno l'hanno vissuta nella memoria condivisa con il proprio sangue, con i propri cari, con la propria famiglia. Il vero grosso problema è che fondamentalmente oggi intanto può essere ingenerato quello che vediamo intorno, perché l'ignoranza è tale che la memoria è stata offesa, per cui sono pochi quelli che ricordano. E vivendo in un presente asfissiante, perché non c'è memoria, il futuro lo si organizza a braccio, ad improvvisazione, a seconda dell'emotività, o peggio ancora, a seconda come lo vuole indirizzare la fattività della rete, che di volta in volta ti fa passare notizie o sensazioni o fatti che non sono certificati. Perfino la stampa, che una volta aveva il dovere di verificare le notizie, per poter vendere mette spazzatura all'interno di notizie vere, cioè nel senso che richiama, soprattutto nelle proprie pagine web, notizie fasulle per attirare il numero di consensi. E in questo paradigma di limite tra verità e menzogna è inevitabile che chi sa usare lo strumento di una comunicazione a proprio vantaggio ne ha massimo riconoscimento e quindi anche massimo spazio. E tu vedi che nel mondo si allarga sempre di più la presenza dei venditori di fumo, che poi diventano dittatori, che fondamentalmente, avendo ingannato il popolo, avendo ingannato la gente, si prende i primi posti della società. Noi in qualche maniera abbiamo avuto ventenni e ventenni in cui questo in Italia è stato gioco forza il criterio che ha portato alcuni poteri a governare. Noi in qualche maniera siamo assuefatti alle notizie non vere che diventano vere, assuefatti a tal punto che non c'è più confine tra verità e menzogna. Ma nel mondo questa cosa si è allargata a dismisura, per cui è facile che i dittatori diventano certo. Eroi e gli eroi diventano martiri e diventano bugiardi.
Eroici e informarsi, approfondire, avere il coraggio di andare a fondo nella materia. Gennaro, grazie davvero di essere stato con noi e di aver occupato uno spazio, di aver atteso qualche minuto. Naturalmente tornerai a bordo con noi lunedì prossimo, sempre qui a Radio Napoli Centrale. Buon fine settimana.
Buon weekend a